Eh sì, perché il Lindy Hop, il re dei balli swing, non era il papà, ma era il nonno del rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, the blood of three. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my nails and I twiddle my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But this great, is great balls of fire. Dalla primavera del 1939 sino all'autunno del 1942, Glenn Miller dominò il panorama swing e le sue canzoni in seguito sono state tra le più longeve e premiate, con dischi d'oro ben oltre la sua morte. Aveva un approccio un po' fuori dal concetto generale del jazz come improvvisazione, dove ogni artista prende spunto dall'altro per portare avanti il brano. Lui invece, pensate, pianificava tutto. Era molto disciplinato e faceva delle lunghe prove, ma il risultato fu uno swing inimitabile, molto popolare, sofisticato e che incontrò un grande successo di pubblico. Ma chiamare Glenn Miller solo Glenn Miller vuol dire non rendergli giustizia, bisognerebbe dire il maggiore Glenn Miller. Infatti lui nel 1942, nel bel mezzo di una carriera di successo che gli stava oltretutto facendo guadagnare un sacco di soldi, decise di offrirsi volontario nell'esercito perché voleva dare il suo contributo allo sforzo bellico americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Avrebbe potuto continuare benissimo a svolgere la sua carriera musicale, ma decise in maniera diversa. Si presentò infatti come volontario agli uffici di reclutamento della Marina, che però gli disse che non avevano bisogno di lui, forse anche perché era già un po' vecchiotto per fare il soldato a 38 anni. Lui però insistette ed andò agli uffici di reclutamento dell'esercito, dicendogli che gli avrebbe modernizzato la banda, e quindi con questa motivazione li convinse. Per il suo fervore patriottico e per la sua musica fu promosso subito a capitano e poi addirittura a maggiore, e le forze armate lo ingaggiarono per intrattenere i soldati con i suoi concerti ed anche via radio, la American Forces Network, dove non solo faceva sentire la sua musica, ma faceva anche la voce della libertà e la contropropaganda per denunciare l'oppressione nazifascista. Riporto una sua frase detta alla radio che mi piace molto. America means freedom, and there is no expression of freedom quite so sincere as music. Ovvero sia, America significa libertà, e non c'è espressione di libertà così sincera come la musica. E la canzone che esprime più libertà, e che per me è una delle tre che potrebbe stare sul podio delle canzoni più di successo della swing era, la conosciamo tutti. Thank you.
indimenticabile, indimenticabile, in the mood, con questo suo alternarsi di lento, di piano, sembra che la canzone sia finita, poi riprende, un capolavoro. Prossimo brano è stato scritto in versione originale in francese. Divenne poi famoso in Belgio, cantato appunto in francese, e poi divenne famoso in Germania, cantato in tedesco, e poi in inglese. Le sue due versioni più famose sono quelle di Louis Armstrong e del cantante ed attore francese di nome Ivo Livi. Noi italiani siamo dappertutto. Ivo Livi, nome che poi fu cambiato in Yves Montand.
Si bon, si bon. Si bon, si bon.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De partir n'importe où.
Oh, c'est si bon.
Bras dessus, bras dessous.
Oh, c'est si bon.
En chantant des chansons.
Si bon, si bon.
C'est bon.
Oh, c'est si bon.
De se dire des mots doux.
Oh, c'est si bon.
Des petits rien du tout.
Mmh, c'est si bon.
Mais qui en disent long.
Si bon, si bon.
En voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envie. C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De guetter dans ses yeux.
C'est si bon.
Un espoir merveilleux.
Oh, c'est si bon.
Qui me donne le frisson. Ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon.
C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
Quand je la tiens dans mes bras.
C'est si bon.
De me dire que tout ça. C'est à moi pour de bon.
Si bon, si bon, si bon.
C'est bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon.
C'est parce que c'est si bon.
Si bon.
C'est bon. Oh, c'est bon.
Era C'est si bon con Yves Montand. Adesso saliamo sulla nostra macchina del tempo ed andiamo a New York nel 1928. Nell'oscurità di un vicolo laterale si apre una porta apparentemente insignificante. Nessun segno distintivo che la contrassegni, solo una leggera luce dorata che filtra attraverso la fessura inferiore. È un invito proibito verso un mondo sotterraneo, un'esperienza clandestina. Attraversate questa porta e vi lasciate alle spalle il freddo della notte. Entrate in un vortice di suoni e sensazioni. L'aria vibra di energia e di segreti. Profumo di alcol e di cocktail artigianali. odore di tabacco, luci soffuse che si riflettono sui bicchieri di cristallo e sui volti maliziosi dei presenti, che scambiano con voi degli sguardi complici. Donne dai vestiti scollati e scintillanti, uomini eleganti in abiti scuri. Siete avvolti dalla musica, dal jazz, in questo luogo dove le regole sono diverse. Siete stati risucchiati in un mondo segreto, un rifugio per coloro che vogliono cercare l'eccitazione al di là delle restrizioni imposte dalla società. Varcando la soglia di quella porta siete entrati in una realtà alternativa. Alcuni ci entrano non soltanto per bere alcol. L'alcol è solo un pretesto per alimentare la voglia di ribellione che cova in molti esseri umani. Varcando la soglia di quella porta, siete entrati in uno speakeasy. Era John Rockroff con la London Studio Big Band in Speakeasy Swagger, un album che è appena uscito proprio in questo mese. Allora, che cos'erano questi speakeasy? Erano dei locali segreti, clandestini, che operavano negli Stati Uniti durante il periodo del proibizionismo, dove era vietato consumare alcolici. Il proibizionismo durò dal 1920 al 1933. E durante il proibizionismo la produzione, la vendita e il consumo di bevande alcoliche erano illegali, ma ahimè, quando una cosa viene vietata è inutile negarlo, acquista una certa attrattività, per cui molti cittadini continuavano a desiderare alcolici, forse anche più di prima di quando erano legali, anche perché il loro consumo si ammantava di un'aura di segretezza e di clandestinità, e per molti questo era affascinante. E la parola speakeasy deriva dall'invito a parlare piano, speak easy, parla piano perché non ti devi far sentire, soprattutto dalle autorità. E all'interno degli speakeasy i clienti potevano acquistare e gustare bevande alcoliche illegali, cocktail, birra, liquori vari. Questi locali erano spesso arredati con uno stile sofisticato e offrivano intrattenimento dal vivo, come musica jazz e cabaret, e diventarono dei luoghi di socializzazione per le persone che cercavano di sfuggire alla severa legge del proibizionismo. Gli speakeasy furono ovviamente alla base di una cultura di contrabbando e di illegalità, dove impazzavano le bande di gangster, prima fra tutte quelle di Al Capone. E a proposito di gangster, c'è un curioso episodio che riguarda Fats Waller, classe 1904, che era un compositore, un grande pianista, un organista ed un cantante. Tra i vari generi che ha suonato c'è il jazz, lo swing, il Dixieland ed il ragtime. E a queste caratteristiche musicali affiancava poi quella di essere un grande intrattenitore con una forte personalità comica. Veniva da Harlem, era il settimo di 11 figli. Papà predicatore e mamma suonatrice di piano e di organo, e lui iniziò a suonare il piano a 6 anni. Quindi anche lui, come tanti altri musicisti swing e jazz, entrò nel mondo della musica molto presto. Il suo primo disco lo ha fatto a 18 anni. È diventato poi famoso e molto conosciuto, e forse troppo conosciuto. E qui veniamo all'episodio che dicevo prima relativo ai gangster. Fats Waller fu rapito a Chicago mentre usciva da una performance nel 1926. 4 uomini lo fecero salire in macchina senza troppi complimenti e lo portarono al Hawthorne Hill, di proprietà di Al Capone. E Fats Waller ricevette l'ordine di entrare nell'edificio e vi trovò in corso una festa. Con una pistola puntata alla schiena, fu spinto verso un pianoforte e gli fu detto: «Suona». Fats Waller, terrorizzato, si rese conto di essere l'ospite a sorpresa al compleanno di Al Capone e fu molto sollevato dal fatto che i rapitori non avessero alcuna intenzione di ucciderlo. Era Fats Waller in I've Got My Fingers Crossed. Prossimo artista è dal 1988 che porta il suo personalissimo brand fatto di swing, jazz, rhythm and blues in giro per tutto il mondo. È un band leader, uno scrittore di canzoni ed il suo strumento è il sassofono. Io l'ho visto 2 o 3 anni fa al Blue Note di Milano con la sua band ed è effettivamente un grande showman. È stato comparato infatti a Cab Calloway e a Louis Prima. ed è considerato uno tra i maggiori contributori del revival dello swing, tanto da guadagnarsi il soprannome di The Godfather of Swing, il padrino dello swing. Stiamo parlando di Ray Gelato, classe 1961. Era nato a Londra, figlio di un soldato americano di stanza nel Regno Unito, e attraverso la collezione di dischi di suo papà, Ray Gelato ha ascoltato la musica delle orchestre swing degli anni 40 e il rhythm and blues e rock and roll diffusi negli anni 50. Ha iniziato ad imparare a suonare il sassofono tenore all'età di 19 anni.
Poor black magic's got me in a spell.
That old black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
That same old witchcraft when your eyes meet mine.
The same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and round I go.
Like a leaf caught in the tide.
Oh, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
A flame, burning desire.
That only your kiss
put out the fire. For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go.
Round and round I go.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm a flame.
Flame, burning desire. But only your kiss put out the fire. Ooh. Oh, you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go.
Round and round I go.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Under the old black magic called love.
Era Ray Gelato in That Old Black Magic. Parliamo di Tommy Dorsey, classe 1905, band leader, compositore, conduttore, musicista che suonava il trombone. Ed è stato un assiduo frequentatore di uno di quegli speakeasy di cui abbiamo parlato prima. Si chiamava Plunkett e stava a New York. Questi locali, come accennavamo, fecero la fortuna di tipetti come Lucky Luciano ed Al Capone, in quanto gli approvvigionavano di bevande alcoliche. E questo speakeasy, il Plunkett, era sulla 53esima strada sotto una ferrovia sopraelevata, proprio come quelle che si vedono nei telefilm americani. E sulla guida telefonica però appariva come Trombone Club, in onore di Tommy Dorsey, che era un maestro nel suonare questo strumento. All'epoca Tommy Dorsey fece una band anche con il suo fratello maggiore, Jimmy Dorsey, sino a quando litigarono ed ognuno formò la propria band.
Thank you. thing,
swinging on nothing.
Lord, Lord, well, take it. Swinging away,
swinging on nothing,
swinging for pay,
swinging on nothing,
swinging away,
swinging on nothing.
Lord, Lord, now get it.
Do, 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 do.
Yes, yes, go on and get it, 'cause we want to see you with it. Now hit it.
Do, 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 get it.
Don't have to tell me, Pops. I bet you that'll get it.
Swinging all day.
Swinging on nothing.
Oh, swinging away.
Swinging on nothing.
Yeah, swinging for pay.
Swinging on nothing.
Lord, Lord.
Era Tommy Dorsey in Swinging on Nothing, luglio 1945, comincia ufficialmente l'era atomica con la prima esplosione nucleare nel deserto del Nuovo Messico, e nel mese seguente gli americani sganciarono due bombe atomiche sul Giappone. A noi oggi può sembrare strano, ma per gli americani degli anni 50 questo periodo avrebbe dovuto essere l'inizio di un'era di grandissima prosperità, tutta basata sul potere dell'atomo. Si pensava che l'energia atomica avrebbe risolto tantissimi problemi dell'umanità, dalla desalinizzazione del mare per irrigare i deserti, alla medicina, alla produzione di energia a basso costo, ai viaggi interstellari. Pensate che la Ford iniziò a lavorare su un'automobile alimentata con l'energia atomica, poi ovviamente non ci riuscirono. Per farla breve, diciamo che l'energia atomica colpì l'immaginazione del popolo americano. Era diventata il simbolo del progresso e della modernità. E per questo motivo, nella metà degli anni 40, la città di Las Vegas, con la sua camera di commercio, affibbia alla città il soprannome di Atomic City, per incentivare una forma di turismo molto particolare. Si organizzavano infatti dei bomb viewing parties. Come funzionava? Beh, ci si metteva gli occhiali da sole, si andava nel Nevada, fuori Las Vegas, io ci sono stato lì, c'è il deserto, e con tutta la famiglia, i tavolini, il frigo portatile, la birra, i panini, le Coca-Cola, si andava lì per vedere le esplosioni nucleari. Per loro era come un gigantesco fuoco d'artificio. Pare che poi questi turisti, negli anni a seguire, si siano ammalati di piccole malattie, tipo il cancro o altre malattie del genere. Inoltre c'era un albergo a Las Vegas, il Desert Inn, che aveva aperto nel 1950, che era anche un casinò, e all'epoca era l'albergo più alto di Las Vegas, ed aveva una bellissima sky room dove si facevano questi bomb parties. Si assisteva cioè a queste deflagrazioni nucleari all'orizzonte ad una distanza, diciamo così, relativamente sicura. E mentre si vedevano queste esplosioni, si bevevano dei cocktail, tra i quali uno che si chiamava appunto Atomic Cocktail, ed era un cocktail inventato a Las Vegas come parte, diciamo così, del pacchetto turistico dei bomb parties. Era a base di vodka, brandy, sherry e champagne. Le parole della prossima canzone, Atomic Bomb, sono abbastanza indicative. È il drink che non versi. Quando ne bevi un sorso non avrai più bisogno. Che tu sia piccolo come uno scarafaggio o grande come una balena. Boom! Atomic Cocktail.
If the drink that you don't pour Now when you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a wheel. Atomic cocktail falls a splice all around the place. When you see it coming, just grab your suitcase. It'll send you through the skies like airmail. Atomic cocktail. You push a button, turn the dial. Your work is done for miles and miles. When it hits, it's bound to shake, because you feel just like an earthquake. That's the drink that you don't pour. When you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a whale. Boom, atomic cocktail.
Amici, sono Marco Bernardi. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, il mio più forte del vostro.
Atomic cocktail.